ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi è sabato e siamo al sabato 9 settembre. Allora, la prima lettura viene presa dal libro del profeta Ezechiele, al capitolo 33, versetti 1 e poi 7-9. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai e tu non parli, perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. E adesso vado con musica nuova quest'oggi, spero che mi funzioni bene, mi è stata regalata da un amico che ascolta la radio e ve la faccio sentire. Mi pare che siamo in quel di Johann Sebastian Bach all'organo, mi pare. Poi andiamo avanti ancora con questa, adesso passo al Salmo responsoriale che nel ritornello dice: ascoltate oggi la voce del Signore, ed è il Salmo 95. Venite, ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Entrate, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore. E continuo con la musica che abbiamo cominciato ad ascoltare. Adesso leggo la seconda lettura da parte di San Paolo, dalla lettera ai Romani, al capitolo 13, versetti 8-10. Vi chiedo scusa. Capitolo 13, versetti 6-10. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non per l'amore vicendevole. Perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità, l'amore gratuito, non è l'elemosina. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza delle leggi, infatti, è la carità. E adesso ancora sempre il nostro Bach. E adesso vado al Vangelo. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 18, versetti 15-20. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e rendilo consapevole fra te e lui solo. E viene detto ammoniscilo, ma non è rimproverarlo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi ancora con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. Se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità, io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo. Tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Adesso passiamo al commento delle letture che abbiamo ascoltato. Siamo a un momento speciale. Gesù sta parlando ai suoi e pone una modalità di rapporto e di impegno sempre nei rapporti che noi abbiamo con tutti gli altri, che mette, non è così semplice e così scontato, ecco, e direi anche non sarà così facile neanche per noi. Allora leggo un passaggio di Paolo De Martino, che è un diacono, che dice qua: oggi la parola mostra concretamente come incarnare l'invito di Gesù. Ci ha lasciato parole esigenti che invitavano Pietro e tutti i suoi discepoli a prendere la croce e seguirlo, se vi ricordate sabato scorso. Oggi la parola ci mostra concretamente come incarnare questo invito di Gesù. Siamo al capitolo 18 di Matteo, quello che racchiude il discorso sulla comunità. Matteo in questo discorso parla alla sua comunità dando norme e consigli che non vanno presi alla lettera, perché è il tentativo di tradurre lo spirito di Gesù in comportamenti e regole per uomini che hanno vissuto 2000 anni fa in un ambiente e una cultura molto diversa dalla nostra. Non dobbiamo rimanere fedeli alle regole che mutano nel tempo, ma allo spirito di Gesù. Perché mentre le regole cambiano secondo i secoli e i tempi, lo spirito rimane per sempre. Va colto allora il senso profondo, l'umiltà, la sollecitudine e l'attenzione verso gli altri. Se Dio abita nel tuo cuore, non si vede tanto da quanto preghi o da quanto lo nomini, ma soprattutto nelle tue relazioni. nei rapporti con le persone e da come stai con gli altri. Insomma, in ogni cosa tu ama. L'Antico Testamento, Deuteronomio capitolo 19, invitava in caso di una mancanza da parte di qualcuno di ammonirlo pubblicamente. Gesù invita invece a farlo fra te e lui solo. Dinanzi alla fragilità dell'altro ci vuole molta delicatezza, perché chi ha sbagliato, chi è caduto, possa essere recuperato nella sua piena dignità, impedendo che si trasformi in cibo dato in pasto alla critica e alla curiosità morbosa della comunità. La rabbia, la durezza del giudizio, l'intransigenza non provocheranno altro che la chiusura di quella persona, condannandolo ulteriormente dentro il gruscio della propria colpa. Gesù, dinanzi alla persona segnata dal male e dalla colpa commessa, è sempre stato intransigente nei confronti del male, condannandolo, ma perdonando, recuperando e amando chi l'ha commesso. Perdono che nella miope prospettiva odierna è visto come una debolezza. Quanto è difficile perdonare. Ci vuole del tempo, una forte fede per perdonare chi mi ha fatto del male. Quando in televisione vedo un giornalista che si avvicina al familiare di una vittima chiedendo se perdona l'assassino del figlio, mi sento salire la rabbia. È una cosa seria il perdono. Ci vuole tempo e pazienza per costruirlo. Non è un'emozione buonista, ma una adulta scelta sanguinante. È possibile perdonare, dice il Vangelo. Questa è la bella notizia, interessante. Gesù dice che quando l'altro commetterà una colpa contro di te, devi essere tu ad andare verso di lui. Fai tu il primo passo, come Dio l'ha fatto e continua a farlo ogni istante nei tuoi confronti, venendoti a cercare quando ti trovi smarrito. Questo movimento dell'amore, Gesù lo ha ricordato in un altro grande discorso, il primo detto della montagna: se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello, poi torna a offrire il tuo dono. Se l'altro ti ferisce, non accostarti all'altare pensando di trovarvi Dio, ma va a cercare col tuo fratello che ti ha fatto del male, ristabilisci con lui la fraternità infranta e in quel momento incontrerai anche il tuo Dio. Se non si vive la comunione col fratello, non ci si illuda di viverla, questa comunione, in una chiesa con la particola. Nella chiesa i rapporti tra i discepoli sono vissuti in questa liberante logica di amore. Il Vangelo ci illustra il modo di gestire i nascenti conflitti nella comunità primitiva, passato l'entusiasmo dell'adesione al rabbi. Allora come oggi sorgevano i problemi di dialogo e di comprensione, con rischio di gesti estremi, magari in nome del Vangelo. La prassi proposta da Gesù è piena zeppa di buonsenso, discrezione, umiltà, delicatezza. Ci incontriamo ogni domenica, spesso indifferenti gli uni gli altri, pronti a notare quello che non va nella comunità, un po' scocciati di dover sottostare a questo rito settimanale che è la messa. Non solo non ci interessano gli affari degli altri, semmai e poi mai ci verrebbe in mente di occuparsi della perdita della fede di chi ci sta accanto. Il criterio del Vangelo è pieno di amorevole buonsenso. Ti voglio bene al punto che dopo aver pregato ti chiedo di interrogarti sui tuoi atteggiamenti. La franchezza evangelica è un modo concreto di amare, di essere solidali, anche con durezza, come ha fatto Gesù con la cananea, quella dei cagnolini, vi ricordate, e con Pietro quando gli dice «Vieni dietro a me, Satana». Dobbiamo allora, Gesù sogna una comunità di fratelli e sorelle che intrecciano rapporti autentici, seri, esigenti, appassionati, fondati sul Vangelo e non solo persone che condividono uno spazio o un ideale di vita. Il Vangelo di oggi ci mette in guardia dal rischio di chiamare comunità ciò che in realtà è solo convivenza. Eccolo qua allora, se non ascolterà neanche la comunità, sia per te, quindi non per la comunità, ma per te, come il pagano e il pubblicano. E cosa significa? Non significa che questo individuo a causa del dissidio vada escluso dall'amore della comunità e neanche dal tuo amore, ma significa che questo amore sarà a senso unico. Mentre nella comunità l'amore donato viene anche ricevuto, condiviso, perché i fratelli si scambiano vicendevolmente questo amore, verso la persona che è causa del dissidio, l'amore va dato come quello verso i nemici. Gesù dirà di amare i nemici, di pregare per i persecutori. Quindi non significa escludere questa persona dal tuo amore, ma amarlo in perdita, a senso unico. Gesù dice che dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lui è in mezzo a loro. Questo ci fa stare tranquilli perché non dice due o tre santi o dove due o tre perfetti. La presenza palpitante del Signore è offerta a tutti e non è questione di numero di merito. L'unica condizione è di essere riuniti nel suo nome. Allora mi viene spontaneo chiedermi, le nostre comunità, nel nome di chi si raccolgono? In nome dell'abitudine? Della tradizione, della visibilità, o nel nome di Cristo e della sua parola infuocata di passione per la fraternità. La bella notizia di questa domenica, ciò che scioglieremo avrà libertà per sempre, ciò che legheremo avrà comunione per sempre, perché Dio dona eternità a tutto ciò che è più bello, che di più bello abbiamo seminato nel mondo. E vado allora all'altro commento. È interessante questo qui. Il fatto che il perdono non sia una cosa scontata. E nella traduzione del Vangelo è scritto va tra te e lui e ammoniscilo. Ma non la traduzione esatta, è convincilo, rendilo responsabile, come ho letto prima. Non è la posizione di un superiore verso un inferiore per ammonirlo. È la posizione del fratello che cerca di ricomporre l'unità, cerca di superare il dissidio. Sempre ricordando quanto Gesù ha già ammonito, cioè prima di guardare la pagliuzza nell'occhio del fratello, stai attento che tu non abbia la trave conficcata nel tuo. Tra te e lui solo, quindi il dissidio non deve, no, al dissidio non viene, non deve essere data pubblicità. Si deve risolvere il problema. Ed è la persona offesa che deve andare verso l'offensore, perché chi sbaglia, chi offende, spesso non ha il coraggio, non ha la forza di chiedere scusa, di chiedere perdono. Allora deve essere la parte lesa, la parte offesa, che va verso l'offensore e ricomporre il dissidio. Alla faccia, che tu hai, mico, ho fatto il mio dovere, no, ho fatto quello che dovevo, adesso mi faccio lui, adesso che faccia quello che vuoi, ma lascia che faccia quello che vuoi. E qua invece dice, se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. E poi, se non ti ascolterà, non chiudere. E allora vai con qualcuno che fa un pochino da mediatore nella comunità, che ha un po' il ruolo di costruttore di pace. Perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni, come affermava il Deuteronomio capitolo 19. Se poi non ascolterà neanche questi, dillo alla comunità. Il termine greco è ecclesia, che rappresenta la comunità dei convocati, la Chiesa, l'assemblea dei convocati da Gesù, battezzati per noi. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te, non per la comunità, ma per te, come pagano e pubblicano. E cosa significa? Non significa che questo individuo, causa del dissidio, vada escluso dall'amore della comunità e neanche dal tuo amore, ma significa che questo amore sarà dato a senso unico, quello che leggevo prima. Mentre nella comunità l'amore donato viene anche ricevuto, perché i fratelli si scambiano vicendevolmente questo amore, verso la persona che è causa del dissidio, l'amore va dato come quello verso i nemici. Gesù dirà di amare i vostri nemici, dirà di pregare per i persecutori. Quindi non significa escludere questa persona dal tuo amore, ma amarlo in perdita, a senso unico. E sempre parlando della tematica del perdono, Gesù dice: in verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo. Si tratta sempre del perdono. Chi non perdona lega il perdono di Dio. E tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Si tratta del perdono. Il perdono di Dio diventa operativo ed efficace quando si traduce in perdono verso gli altri. Quindi chi non perdona lega il perdono di Dio, chi perdona lo scioglie. E quindi la responsabilità non è quella di avere una soluzione formale. Io ti assolvo dei tuoi peccati con la mano che viene, che fa un schiribizzo, e così tu sei a posto. Non è un potere giuridico che il Signore dà. È un rapporto, un tipo di rapporto che noi abbiamo con gli altri. Interessante questo, per me è un passaggio molto importante. Gesù accetta che ciascuno di noi, con la sua libertà, leghi o sciolga il perdono del Signore. Ed è una cosa straordinaria, perché c'è un problema di fondo dentro questa roba qua. Anche se è peccatore una persona, peccatrice una persona, rimane sempre un fratello. E questo è la cosa più importante, più interessante, che viene messo in evidenza nel Vangelo. Il perdono di Dio diventa operativo ed efficace quando si traduce in perdono verso gli altri. Quindi chi non perdona lega il perdono di Dio, chi perdona lo scioglie. E allora poi dice, al termine del capitolo, il versetto 35, Gesù dirà: così anche il mio Padre Celeste farà a ciascuno di voi se perdonerete di cuore il vostro fratello. Quindi questa affermazione di Gesù non riguarda quello che vi ho detto prima, la concessione alla sua comunità di potere di legiferare in materia e in ogni campo, ma della responsabilità nel concedere il perdono. Se non perdoni, leghi il perdono di Dio. E poi Gesù conclude ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo. Il verbo che viene usato per l'andare d'accordo in greco è sinfoneo. Che cos'è una sinfonia? Ecco, è importante questo, è bello anche, perché indica la vita della comunità. Sinfonia significa che diverse voci, diversi strumenti suonano ciascuno dando il meglio di sé. Non ci deve essere una uniformità di voci e di suoni, ma c'è una varietà dell'unico spartito che è quello dell'amore. Quindi è l'amore vissuto nelle varie forme, fiorito nelle varie modalità? Per chiedere qualunque cosa il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove due o tre, ecco, ritornano i due o tre che sono stati i fautori della pace, coloro che sono andati a eliminare il dissidio. La loro funzione di costruttori di pace rende manifesta, rende presente il Signore. E allora ritorna la tematica cara all'Evangelista, quella del Gesù Dio con noi. Mentre nella tradizione ebraica si diceva che dove due o tre si riuniscono per studiare la Torah, la legge, la Shekinah, la gloria di Dio, la Shekinah, cioè la gloria di Dio, è in mezzo a loro quando studiano la legge. Gesù si sostituisce alla legge. L'adesione a Dio non avviene più attraverso una legge esterna all'uomo, ma nell'immedesimazione con una persona, Gesù, il Figlio di Dio, il modello della comunità, dell'umanità. Gesù assicura che quando c'è questa unità, quando si ricompongono i dissidi all'interno della comunità, la sua presenza è ininterrotta e crescente. E c'è allora il nostro solito Hermes, che ha alcune intuizioni che credono sia veramente belle. Il perdono, dice Hermes, non consiste in una emozione, ma in una decisione. Non nasce come evento improvviso, ma come un percorso. La portata scandalosa del perdono, ciò che va contro tutti i nostri istinti, sta nel fatto che è la vittima che deve convertirsi, non colui che ha offeso, ma colui che ha subito l'offesa. Difficile. Eppure il Vangelo assicura che è una possibilità offerta all'uomo per un futuro risanato. È Panikkar, Raymond Panikkar, che dice questo: il perdono è la decreazione del male. Potremmo anche tradurla: è la nuova creazione del bene. Bellissima questa frase qua. Il perdono è la decreazione del male. Prima ho creato il male, adesso tolgo la creazione del male, cioè vado dentro alla creazione del bene. Rattoppa questo perdono incessantemente il tessuto continuamente lacerato delle nostre relazioni. Gesù indica un percorso in cinque passi. Il primo è il più esigente. Tu puoi intervenire nella vita di un altro e toccarlo nell'intimo non in nome di un ruolo o di una presunta verità, ma solo se ha preso carne e sangue dentro di te la parola fratello. Come afferma Gesù, se tuo fratello pecca, solo la fraternità reale legittima il dialogo. Quello vero, non quello politico in cui si misurano le forze, ma quello evangelico in cui si misurano le sincerità. La fraternità è fatta di dialogo, e allora la prima cosa è riconoscerci che siamo fratelli l'uno e l'altro, anche se non siamo d'accordo, anche se uno dei due è stato offeso. Ma fratelli si nasce, non si diventa. Io non sono fratello perché lo decido io, Sono fratello perché mia mamma e mio papà hanno avuto altri figli e sono fratello e sorelle quelli che sono nati. È interessante questo aspetto. E se anche uno offende l'altro, fratello rimane. Quindi il primo momento è riconoscere questa fraternità universale per tutti. Secondo, dopo aver interrogato il cuore, tu va e parla, fai il primo passo, non chiuderti in un silenzio ostile, non fare l'offeso, ma sii tu a riallacciare la relazione. Lontano dalle scene, nel cuore della vita, tutto inizia dal mattoncino elementare di tutta la realtà, il rapporto io-tu. Terzo, se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Verbo stupendo, guadagnare un fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro per te e per il mondo. Investire in fraternità è l'unica politica economica che produce vera crescita. Devo dirvi che quando ho letto questo testo di Ronchi, insomma, è strabiliante. Guadagnare un fratello, cioè recuperare il rapporto, è un guadagno, un tesoro per te, la comunità che cresce, e per il mondo. Investire in fraternità è l'unica politica economica che produce vera crescita. Poi gli altri passi. Prendi con te una o due persone, infine parlane alla comunità. E se non ascolta, sia per te come il pagano e il pubblicano. Un escluso? Uno scarto? No! Con lui ti comporterai come ha fatto Gesù, che siede alla mensa con i pubblicani e i peccatori per annunciare la bella notizia della tenerezza di un Dio chino su ciascuno dei suoi figli. Ve lo ricordate sia Matteo, che era il banco delle tasse, sia Zaccheo, che va sul sicomoro per guardare dall'alto, e Gesù gli dice: vieni giù, vengo a pranzo a casa tua oggi. E questo salta giù di gioia e corre e invita tutti gli altri peccatori sia come lui. E Gesù dice: in questa casa oggi è entrata la salvezza. In questa casa è cambiato il mondo. Allora, tutto quello che legherete o che scioglierete sulla terra lo sarà anche in cielo. Gesù non parla da giurista, non lo fa mai. Il potere di perdonare il male non è il potere giuridico della assoluzione, io ti assolvo. È il potere di diventare una presenza trasfigurante anche nelle esperienze più squallide, più impure e più alterate dell'uomo. Questo è un prete morto, naturalmente, di Torino, Don Michele Do. È il potere conferito a tutti i fratelli, a ciascuno di noi, di diventare presenza che decrea, tira giù, fa il contrario della creazione del male, che decrea il male con gesti che vengono da Dio. Perdonare i nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo e l'eternità che si insinua nell'istante. Anche questo passaggio per me è una cosa unica. Generalmente noi pensiamo a Dio come un essere a sé stante, come uno spirito, come non lo so come lo pensiamo. Molte volte credo siamo tutti in difficoltà, abbiamo fantasia, ma poi quando diciamo Dio è in cielo, dove? Dio è in paradiso, e che cos'è? E come lo pensiamo? Com'è che pensiamo Dio? E Gesù ci dice che più umanizziamo il nostro modo di rapportarci con gli altri, più divinizziamo la storia e più Dio è dentro a tutto questo per la felicità di tutti. Allora, qua dice, l'eternità si insinua nell'istante. Infatti, ciò che scioglierete, come lui ha sciolto Lazzaro dalle bende della morte, ciò che legherete, come lui ha legato a sé uomini e donne, tutto ciò che scioglierete avrà libertà per sempre, tutto ciò che legherete avrà comunione per sempre. Ho letto questo passaggio di Hermes perché trovo straordinario che collega la realtà nella sua modalità semplice ma diretta e la collega nella nostra libertà. La nostra libertà viene prima di qualsiasi intervento di Dio. Viene dentro a suggerimenti, a offerta, a provocazioni, dentro a una prassi che ha avuto Gesù, un modo di agire, eccetera, ma viene dentro alla nostra coscienza, alla nostra libertà e alle nostre decisioni che prendiamo come percorso per ristabilire i rapporti tra fratelli. E allora c'è un autore, un attimo soltanto che ve lo prendo, perché fa un'osservazione che mi è piaciuta molto. Nel Vangelo dice, allora andiamo se lo trovo, no, la Carla Springer dice, non chiedete perdono a Dio, Dio ve l'ha già concesso Dio, chiedete perdono ai fratelli, questa è un'altra cosa. Ecco, la cosa qui, ecco, questa qua, dice questo Maurizio Prandi, la prima cosa da tenere presente, ma mi pare che l'abbiamo capito, è che colui che commette una colpa è e rimane mio fratello. La tentazione è sempre quella di mettere l'accento sul negativo, con una logica che poi mi porta a distorcere il senso e il cuore di quello che Gesù mi vuole dire. Con questa logica, è un pensiero che traggo da una riflessione, da un altro, con questa logica abbiamo trasformato la parabola del Padre misericordioso. Qual è la parabola del Padre misericordioso? Ve la ricordate? Un padre aveva due figli. Il figlio più giovane gli dice, padre, dammi la parte che mi spetta, la mia eredità, ancora prima che ti abbia da morire. Dammi la mia parte che mi spetta, che io vado per i fatti miei. E quando lo vede, il padre diventa matto, si mette a correre. Allora, invece che parlare della parabola del Padre misericordioso, di chi parliamo noi altri? Noi parliamo della parabola del figlio al prodigo, la parte negativa, la parte di quello che abbandona e che quindi non avrebbe nessun merito per essere ricompensato come fa il padre. Il padre che diventa matto per lui. Allora abbiamo la parabola del padre misericordioso, l'abbiamo letta come la parabola del figlio al prodigo. E la parabola del seme buono e della zizzania. Come la ricordiamo? La parabola del seme buono che frutta, che viene a terra e col terreno che adatto, che frutta quando il 20, il 30, il 60, il 100%? No, la ricordiamo sempre soltanto come la parabola della zizzania. I discepoli dicono, spiegaci la parabola della zizzania. Sono i discepoli che non hanno ancora vissuto la passione e la risurrezione del Signore. Ma per la Chiesa che fa esperienza della passione e della risurrezione del Signore, la correzione fraterna non può essere soltanto la sottolineatura della colpa. C'è un tuo fratello. Dice fratello, vuol dire che ogni persona che incontriamo, che ci vive accanto, che amiamo o che amiamo un po' meno, è un nostro fratello. Riconoscere che ogni persona concreta che incontriamo per la strada, anche se sconosciuta, è nostro fratello. Vuol dire avere questo senso, avere con questa persona quella relazione che nasce da un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Doni del Signore risorti ai suoi discepoli e quindi a noi Chiesa. In questo modo il fratello non è più lontano da te, non è più indifferente o nemico, ma è qualcuno che ti è caro, che tu ami, anche se è un migrante, anzi, proprio perché è un migrante. La colpa non è quella condizione per la quale un uomo si esclude o si autoesclude dalla fraternità della comunità cristiana. La colpa, il peccato, è la condizione di separazione dell'uomo da Dio. Il peccato è la rottura di un rapporto. Con il peccato l'uomo esce dall'alleanza che Dio instancabilmente vuole mantenere e rinnovare con la sua creatura. Allora, se la colpa è una condizione di separazione da Dio, ecco l'invito di Gesù. Va, cioè, va da Lui, recupera la relazione, tienila viva. La relazione d'amore, soprattutto quando è incondizionata e senza ritorno, è la sorgente della fraternità. Allora, tieni la relazione, lega il tuo fratello a te, e se questo non è sufficiente, prendi con te, eccetera. Va avanti ancora anche lui con questa spiegazione. Io mi fermo qua per il momento, poi vorrei passare a un passaggio di attualità, perché quello che è avvenuto in questi giorni e quello che sta avvenendo in questo momento è proprio qualche cosa che col Vangelo avrebbe altro da fare, ma ne parleremo dopo. Sono già passato alle telefonate. Pronto?
Pronto, ciao Salvini, sono Maurizio.
Ciao Maurizio.
Mettami dentro su questa parabola qua, Salvini, dottor Salvini. Perché vorrei chiamarti.
Non giudicare gli altri.
E dirti cosa che dovrei fare. Io ho fatto in qua per là. Che fatto di commenti e la vittima diventa carnefice e il carnefice diventa vittima.
No, per carità.
Mi subisco il torto e mi vuoi andare in cerca di quello che mi ho fatto. Ma mi posso perdonarlo dentro di me tranquillamente? Cosa
no,
vuoi cavare in cerca?
No.
A domandare che cosa?
Che non dentro,
che,
fuori.
Bambino, qui che ti fai torti e si gira da che altra parte oppure scappa, godi e la corre che drio.
Allora.
E soprattutto questo, se quello che ha fatto la Chiesa Cattolica anche per gli anni passati. Te domando.
Va bene.
E perdono.
Va bene, dai.
Ma okay. Qui che andrei i mucci dei fascini del Albino e i soldi che andrei nelle casse del Vaticano. E sta parabola qua, Guido, qualche duni, forse si aveva di smettere, o forse non gli aveva mai letta. Albino, la realtà è un'altra.
Va bene.
Ecco. Okay. E la parabola è chiara. Prima te vieni in cerca, se te vuoi andare in cerca, e se no ti, quello che ti ha fatto i torti, te puoi perdonarlo. Dopo te puoi chiamare i testimoni a tuo favore, e adesso invece che bisogna che te vai da un giudice e non sei dito che sia a favore tuo, può essere che sia anche a favore di che altro, che ha capito. E ora ti si becco e bastonato. Dopodiché te chiede a considerare l'altro, senza tirare dentro la comunità, il perdono della comunità, il sacerdote che ti domanda il perdono, che è una roba personale, no, e se mi e che a considerarlo come un pubblicano, se qui che sei in Parlamento, se qui che vuoi in Comune, se qui che sei in Provincia, se qui che sei a Padova o Venezia o Roma, i ladri, cosa godi a fare? Corre al ghedrio anche, o godi da trattarli come pubblicani? Gente che vuoi vivere sulle mie spalle, sulle spalle di chi che lavora, per chi te mangia quelle tasse. Ciao Albino,
ciao. Ciao, grazie anche a te. Allora, Maurizio ha toccato un nervo scoperto e ha posto un problema serio, molto, molto, molto importante, molto serio. Il problema è se un tuo fratello fa un qualche cosa contro di te. E io, per esempio, su questo punto qua, credo che due cose per me sono importanti. La prima: risolvi il problema tra te e lui e non pubblicizzare la tua mancanza, la mancanza dell'altro, non pubblicizzarla come un problema di tutti quanti invece che tuo e lui soltanto. La prima cosa che sento, che è una cosa questa qua che fa saltare anni e anni di amicizia. Pronto?
Ciao Bino, sono Piero, buona giornata.
Ciao Piero.
Ti ringrazio di cuore perché il perdono e la decostruzione del male
Sì.
È un piacere, perché forse non so se hai capito.
La decreazione, sì.
Beh, adoro sentire persone tipo Francesco, adesso, cioè, che mi lasciano qualcosa, non so, banalità su banalità su banalità. E anche ti do ragione su una cosa. Quando, esempio, parli di Salvini, non è che porti zizzania, perché Salvini quando parla si qualifica da solo. Solo che delle volte nella società d'oggi io ho un po' di disistima, perché sono limitato nel pensiero, però in giro mi sembra che c'è tanto peggio anche di me, perciò delle volte uno deve anche mettere i puntini, sottolineare, mettere in grassetto. E ti faccio notare una cosa, non so se l'hai notata. Sai che in tutto l'argent fa la guerre. Noi siamo qui che parliamo, io e te, tu cerchi di capire dove vado a parare, però è cercare di capire chi siamo, dove andiamo, in che mondo viviamo e le logiche. La chiesa, la religione fa bene anche per chi non ci crede. Andare in chiesa non fa male, secondo me fa molto bene. E specialmente se c'è un prete che non dice l'inno della banalità e che analizza le cose in modo serio, con delle poche fonti che cerchiamo di capire se hanno una certa autenticità, una certa purezza. Tipo, alla 7, che è la televisione di quel partito lì, hanno fatto un documentario sul Papa durante la guerra. E in modo ovattato, non è che hanno detto il Papa così, hanno detto lui poteva ma non ha fatto, insomma, praticamente sputtanavano il Papa. E la cosa a me non va bene. E poi, non so se hai osservato, Tarquinio, quello dell'Avvenire, era una persona che stupiva per il senso di purezza, un galantuomo. A maggio è stato rimosso. Chi hanno messo? Hanno messo direttore quello che era all'economia, quello di Sky. Tu adesso, quando chiedo io, tu schiacci sul telefonino e scrivi Avvenire. Intanto l'editore, la proprietà non è chiara, la Chiesa, non la Chiesa, Vaticano, boh. Schiacci, cioè orientamento politico. Io ti dico una cosa che ho letto su Wikipedia. Orientamento politico dell'Avvenire filofascista. Te lo ripeto, orientamento politico filofascista. Cioè, sai Albino, delle volte io certi testi, io ho letto pochi libri, però qui pochi libri te li posso raccontare. Perché, come diceva Borg, leggere così per nozionisti castelli, devi leggere qualcosa che ti crea un patto, che ti piaccia, che ci sia una guida spirituale, economica anche, pratica. Cioè, Borg diceva, leggi qualcosa che capisci. Io o sono completamente scemo, o se no il tipo di ragionamento e di conversazione sarebbe questa, e in base a questa dopo dire cosa facemo, se è ovvio, non è che mi puoi dire allora cosa fai tu, scusami te, ma sono scorregge.
Buono.
Cioè, ciao, grazie.
Ciao, grazie anche a te. Scusami, però io... Tu dai sempre molti giudizi e molti cose, anche Maurizio prima. Io credo che dobbiamo invece tentare di cogliere se c'è qualcosa che ci fa vivere e di cui siamo contenti di vivere e capire meglio. Per esempio, io qua dentro di Avvenire di ieri, per esempio, perché quello che è avvenuto e che sta avvenendo per quanto riguarda la modalità con cui le persone non vengono viste in quanto persone, ma vengono viste in quanto paura, in quanto pericolo, in quanto non desiderate, non volute, eccetera. Non vengono accettate come persone che sono alla pari di me. Allora, ieri, per esempio, su Avvenire, a proposito, Don Gino Rigoldi, che è un prete, che è vissuto in carcere a Milano, da firma di Paolo Lambruschini a pagina 5 di Avvenire di ieri. Don Gino Rigoldi: diamo loro un'idea per diventare grandi. Sta parlando dei giovani che delle norme che, nuove che sono state messe. Sta in galera da oltre mezzo secolo e ne ha viste tante. Don Gino Rigoldi, 84 anni, che scrive Paolo Lambruschi. Ha 84 anni, milanese, cresciuto in una casa di ringhiera, cappellano per decenni nel carcere minorile milanese Beccaria, prete di strada, ha visto da vicino generazioni di ragazzi in detenzione che ha accolto appena scontata nella sua comunità nuova. Tra virgolette. Cosa pensa del giro di vita del governo sulla criminalità giovanile con il decreto Caivano? La prima cosa che mi ha stupito è che questa proposta sia scaturita in risposta a fatti accaduti in due quartieri assolutamente degradati che, come dice Don Patriciello, sono in mano alla criminalità organizzata. Davanti a uno spettacolo del genere, la risposta immediata dovrebbe essere combattere la criminalità, la camorra, la mafia, per poi affrontare a testa bassa le grandi questioni sociali della dispersione scolastica, della casa, della disoccupazione. Invece si è scelta la repressione dei giovanissimi come se fosse la prima istanza di sicurezza in Italia. Mi sembra una decisione banale e disinformata. Per quale ragione? I crimini vanno bloccati e sarebbe una bella cosa che venissero prevenuti, ma so anche che non c'è un comportamento che non abbia una storia e quella che si legge nei quartieri periferici più degradati racconta la povertà, la violenza, il bisogno di guadagnare tanto in fretta e poi dove li mettiamo questi giovani che commettono crimini? In carcere? Non c'è più posto? Ce ne sono 530 nelle carceri minorili a fronte di 532 detenuti. Al nord l'80% dei reclusi minorenni sono stranieri. Almeno 500 sono in strada a Milano, metà di tanti minori stranieri non accompagnati. E lì comincia la galera di un ragazzino per sopravvivere. Meglio piuttosto aumentare i posti nei centri di accoglienza e dialogare con l'Egitto, primo paese di partenza di questi ragazzi, per interrompere i flussi? E i giovani, domanda, e i giovani detenuti italiani? Al sud, nelle carceri minorili, prevalgono nettamente. Difficile attuare le pene alternative. Le comunità chiudono. Mancano operatori sociali ed educatori. Bisogna investire. L'emergenza principale è l'educazione. Mancano poi adulti credibili che diano ai minori un'idea di come diventare grandi. Domanda. Compito della scuola o delle famiglie? Delle famiglie e della scuola, ma lo scopo principale non è avere successo e fare carriera. I giovani, soprattutto nelle periferie, devono invece imparare a stare con gli altri in maniera costruttiva, a stare in una comunità. Qui si cresce e ci si rinforza reciprocamente con le relazioni. Nel passaggio educativo cristiano, la relazione si chiama amore. Eppure nemmeno lì c'è. Prevalga il dialogo, l'amore è più forte del sospetto. Prevalga il dialogo, l'amore è più forte del sospetto. C'è un problema di dipendenza da sostanze? Sì, il consumo è pericolosamente in aumento, vanno di moda gli psicofarmaci a basso costo e ad effetto pesante. La repressione allora si faccia sulla vendita abnorme di farmaci. E la pornografia? Altro grosso problema, perché la facilità di accesso riduce l'altro o l'altra a un genere di consumo o un prodotto. Dissociare il sesso dall'amore è una ferita alla capacità di creare relazioni. Ma è anche questione di educazione. Come prete, penso sia importante dare valore alla sessualità vissuta in una relazione d'amore, e qualche moralista cattolico comincia a considerarla non un castigo, ma un dono di Dio. Secondo il ministro Salvini, i detenuti quattordicenni andrebbero puniti come i cinquantenni. Sbaglia, per una ragione semplice. A 14 anni uno sta ancora cercando di capire chi è e cosa potrà essere mai e cosa potrà mai essere, mentre a 50 anni ha concluso la sua progettualità. La violenza va bloccata, ma non è ragionevole paragonare un adolescente a un uomo maturo. Siamo all'ABC, forse anche un po' prima. Questo è un prete vecchio, molto vecchio, che parla, io dico, per me parla con buon senso. La Carla Garlatti, La giustizia riparativa è meglio delle sbarre, di Luciano Moia, che è sempre a pagina 5 dell'Avvenire di ieri, dice la Carla Garlatti: investire sul recupero dei minori non è buonismo, è saggezza. Ecco perché sono contrario a qualsiasi provvedimento che prevede inasprimenti delle pene e abbassamento dell'età imputabile. Lo dico per esperienza, quasi mai il minore ha la consapevolezza del male commesso. Carla Garlatti, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, sa quel che dice. È stata per anni presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste. Ha incontrato migliaia di giovanissimi che hanno commesso sbagli più o meno gravi. Ha capito che di fronte a un adolescente fragile l'accompagnamento educativo è più importante di qualsiasi sanzione. Domanda. Anche di fronte a un minorenne che si è macchiato di un reato grave dobbiamo rinunciare alle sbarre del carcere? Occorre pensare a sanzioni penali su misura per i minorenni, diverse da quelle degli adulti, e parametrate alla gravità del fatto, come per esempio l'obbligo di svolgere servizi per la collettività. Ancora, nell'ottica del recupero e del reinserimento del minorenne, oltre che del contrasto alla recidiva, va valorizzata la giustizia riparativa, che offre strumenti che consentono all'autore del reato di comprendere la gravità delle proprie azioni anche in relazione alla sofferenza di una vittima che finalmente non è più sola e trova supporto. Qualcuno ha fatto notare come la giustizia riparativa sia una scelta di buonismo che non ha mai risolto il problema. È così? Non sono d'accordo, e le statistiche lo dimostrano. I ragazzi sottoposti a interventi di giustizia riparativa, vuol dire metterli a fare del volontariato, metterli a fare delle cose che siano utili ad altre persone. Io l'ho provato questo con la nostra associazione, nel fare in modo che dei ragazzi di scuola che avevano combinato delle gran bravate e per cui gli insegnanti non erano per niente d'accordo, i ragazzi sono venuti, hanno lavorato volentieri e dopo, finito tutto quanto il lavoro nei tempi e nelle modalità e delle cose da fare, si sono sentiti anche molto più vicini e contenti di aver lavorato per un qualche cosa che a loro piaceva, perché era un servizio che anche ad altri che avevano bisogno come loro e forse molto più di loro, aiutare questi qua, per loro è stato un momento di oltre che di aiuto di servizio è stato anche di riflessione, ed è stato qualcosa che hanno fatto volentieri. E allora questo è un paragone che non ha niente a che fare con quello che dice questa signora, la Carla Garlatti, che invece affronta i problemi del carcere minorile e quindi che affronta altre cose, ma l'ho messo come vicinanza, come possibilità diversa anche nella società. La repressione non funziona mai con nessuno. La repressione in quanto tale è soltanto umiliante e rifiutata. Provate a pensarci. Proviamo a pensarci, no, provate. Proviamo a pensarci. E mettiamoci dentro a tutte le cose che ci hanno ferito nella vita, e vedere quando siamo stati costretti a fare un qualche cosa che era nettamente contrario al nostro modo di sentire. Qualcuno ha fatto notare come la giustizia riparativa sia una scelta di buonismo che non ha mai risolto il problema. È così? Non sono d'accordo, e le statistiche lo dimostrano. I ragazzi sottoposti a interventi di giustizia riparativa fanno registrare tassi di recidiva molto più bassi rispetto a quelli che non hanno avuto questa possibilità. Certo, occorre una programmazione più complessa rispetto alla politica degli annunci, ma se vogliono ottenere buoni risultati con i ragazzi difficili, la strada è questa: mettere da parte gli interventi emergenziali e costruire provvedimenti strutturali. Qual è il criterio di intervento più opportuno quando parliamo di minorenni marginali? Certamente non un approccio di tipo repressivo. Il ragazzo che sbaglia va certamente punito, ma questo non basta. È necessario in primo luogo investire nella prevenzione rafforzando gli interventi educativi, in particolare nelle zone a maggiore criticità, valorizzando il lavoro di rete tra scuole, autorità giudiziaria e servizi del territorio, creando percorsi di presa in carico che supportino l'intero nucleo familiare. Questo sempre che il contesto familiare non risulti dannoso per lo sviluppo e il futuro del ragazzo. Domanda. Spesso alle spalle dei ragazzi che sbagliano ci sono contesti sociali difficili e famiglie disgregate o segnate da culture criminali. Che fare in questi casi? È chiaro, quando l'ambiente è permeato da una cultura dell'illegalità, come avviene nelle famiglie che appartengono alla criminalità organizzata, l'unico modo per sottrarlo a un destino già segnato e per mostrargli che può esistere un altro tipo di vita è quello di allontanarlo. Sarebbe utile bloccare i siti pornografici, certo, ma anche quelli che incitano alla violenza, all'uso della droga, all'autolesionismo, più che ai divieti, credo però all'educazione. I ragazzi vanno aiutati a capire ciò che è bene e ciò che è male. Anche questa era un'altra affermazione della responsabile che lavora all'interno del carcere. Parla della giustizia riparativa. Ce n'è un altro articolo molto più lungo, ma se adesso lascio spazio anche alle telefonate, poi riprendo in mano casomai. Va bene, sempre 049 880 9020, telefono è aperto. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Alberto.
Alberto, buona giornata.
Buona giornata a lei. Allora, guardi, quando sento parlare di giustizia riparativa che ha avuto grande successo e cose di questo genere, io non ci credo, ma perché basta guardarsi attorno. Cioè, se noi ci guardiamo attorno e vediamo i comportamenti, certo non tutti, ma della gioventù di oggi, è il trionfo della maleducazione, dell'arroganza, della mancanza di rispetto nei confronti degli adulti. Certo, ripeto, non di tutti, e non fanno magari nulla, di non commettono reati, ma è l'atteggiamento che è sconcertante, la mancanza totale di rispetto e di saper avere, diciamo, non dico una forma di deferenza nei confronti degli adulti, ma ripeto, di rispetto. Sono per lo più tracotanti, vediamo gli episodi a scuola di Rovigo, dove una professoressa è stata colpita da un'arma praticamente in un occhio, e lì dov'è che sbagliano? Sbagliano gli educatori di oggi, che inizialmente avevano addirittura promosso col 9 in condotta questi ragazzi qui. Promossi, cioè una scuola, un istituto dove dovrebbe essere insegnato, dovrebbe essere alla base il rispetto, addirittura li avevano promossi, salvo dopo fare parte indietro perché avevano capito di averla fatta grossa. Allora, oltre alla rieducazione, va fatta anche la punizione, perché a 14 anni, se prendi a calci un animale fino a farlo morire, non è che non ti rendi conto, sai benissimo quello che stai facendo, e vanno puniti anche pesantemente. Parallelamente si rieducano, e si rieducano anche i genitori. Ma si dice che non è buonismo, questo è buonismo catastrofico, vedendo i risultati di questa società che non ha più regole, non ha più rispetto di niente, e non mi venga a dire che sono le regole che facciamo noi. Sono le regole di buon senso, perché quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti. Non si può continuamente a dire ma con la punizione non ottieni nulla.
E con lasciar correre cosa abbiamo ottenuto? Di avere una società devastata, con ragazzi e ragazzine anche adesso
che hanno dei comportamenti. Prima nella trasmissione precedente è stata detta una cosa molto importante, di bambini che vivono col cellulare in mano, praticamente incollati al cellulare, senza capaci di formulare un pensiero, di un'emozione normale, con genitori complici. E ci venite a dire che non è buonismo. Lo è in pieno, caro Donaldino. Mi dispiace, ma state sbagliando completamente. I risultati sono evidenti. Grazie, arrivederci.
Grazie anche a te, Alberto. Però, finito quello che hai detto tu adesso, operativamente, per fare una cosa positiva e per fare una cosa che serva, da che parte mi muovo? Cosa faccio? Allora, adesso portate pazienza, ma ho il tempo misuratissimo, ma ce l'ho il tempo. Vi leggo un articolo che è l'articolo dell'editoriale del Avvenire di ieri, l'editoriale a firma di Antonella Mariani, che dice: ciò che serve oltre la stretta, l'insegnamento del codice rosso, a pagina 1 e 22 di ieri dell'Avvenire. E dunque il codice penale italiano si arricchisce attraverso un decreto governativo di nuove norme di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Dopo gli stupri di Caivano e di Palermo, commessi in entrambi i casi da giovanissimi e maturati in ambienti dove di frequente la scuola è un optional, e il richiamo della piccola criminalità potente, era questa una parte della risposta che la Premier Meloni aveva promesso e che è stata offerta all'opinione pubblica in tempi rapidissimi. L'altra parte, anch'essa approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, riguarda il rafforzamento della scuola al sud e il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno. Sintetizzando e semplificando il menù che il governo sta mettendo sul piatto, è manette ed educazione. E si spera più sviluppo e lavoro, in chiaro. Tutto bene dunque? Non del tutto. E in particolare sul decreto sicurezza che si addensano alcune domande. Chi e come e quando e dove arresterà una madre e un padre responsabili dell'elusione all'obbligo scolastico? I ragazzi che non vanno a scuola. Che fine faranno i figli se i genitori ipoteticamente saranno condannati a 2 anni di detenzione? Chi ancora vigilerà che un minorenne già ammonito dal questore non sconfini dei limiti territoriali che gli sono stati imposti? Sono solo esempi. Il corpo delle norme varato ieri è complesso e il dubbio che rimane è che uno degli effetti collaterali possa essere un intasamento delle procure, delle carceri minorili e degli uffici delle questure e prefetture. Senza contare che un controllo del territorio come quello preconizzato dalle nuove misure implica un dispiegamento massiccio di forze di sicurezza. Sul fronte del contrasto alla pornografia, poi, molti interrogativi restano aperti, tecnologici, educativi, di reale ed effettiva praticabilità. Non sono domande e dubbi peregrini. In Italia abbiamo norme avanzatissime sull'omicidio stradale, ma non per questo gli incidenti mortali causati da comportamenti scorretti alla guida sono stati cancellati. Abbiamo un codice rosso imponente contro le violenze alle donne, che proprio ieri è stato arricchito in Parlamento con nuove misure di velocizzare e sburocratizzare le denunce e le indagini. Eppure, non solo i femminicidi non si fermano, ma assistiamo a numerosi casi in cui la denuncia di una donna non basta a salvarle la vita. È accaduto il 19 agosto a Piano di Sorrento, quando Anna Scala è caduta sotto le coltellate del suo ex compagno, che aveva denunciato 2 volte a fine luglio per atti persecutori. Anche Marisa Leo, uccisa ieri a Trapani dal padre di sua figlia, che poi si è tolto la vita, lo aveva denunciato per stalking, ma poi durante il processo qualcuno o qualche cosa l'aveva indotto a ritirare le denunce. Se si scoprisse che erano state le minacce, il quadro si farebbe ancora più fosco. Intendiamoci, contro la delinquenza minorile, così come contro i femminicidi, le leggi servono. La loro funzione di indirizzo e presa di carico del problema è fondamentale, ma quella di deterrenza altrettanto. Ma le leggi non bastano se non sono accompagnate da alcune condizioni. La principale è la loro applicabilità. Se le donne si sentono in pericolo nonostante le denunce, se non ci sono risorse sufficienti sia in termini di personale sia in termini di mezzi tecnologici di sorveglianza nei confronti degli uomini violenti, le vittime si terranno lontane da questure e caserme, nullificando il codice rosso e le sue avanzatissime prescrizioni. Così, nello stesso modo, se si capirà che le nuove leggi contro la delinquenza minorile o contro l'esclusione dell'obbligo scolastico si scontreranno con l'impossibilità e la difficoltà della loro applicazione, la strada della legalità e del recupero dei minori nelle periferie malavitose, così come invocata dal governo, resterà assai lontana. In secondo luogo, le norme non devono cadere in un deserto, ma in un contesto sociale che crei le condizioni perché siano rispettate. Vado a pagina 22 e finisco l'articolo, io ci arrivo tranquillamente. Allora, pagina 22. Qua ci sono altre pagine di 8. Scusate, faccio fatica a trovare, perché mettono anche inserti nei quotidiani. Adesso i quotidiani, per farli pagare di più, sono pieni di inserti da tutte le parti. Allora, pagina 22, è breve ormai, faccio tempo benissimo. Eccolo qua, sono arrivato. Nel caso della violenza sulle donne occorrono seri interventi educativi a più livelli, a partire dalle scuole. Nel caso dell'elusione dell'obbligo scolastico e della delinquenza giovanile, la pur giusta severità delle leggi va accompagnata con misure altrettanto urgenti che ne affrontino le cause e siano in grado di produrre risposte efficaci. Le abbiamo già elencate diverse volte su queste pagine: assistenti sociali che accompagnano le famiglie a risolvere i problemi, opportunità di formazione e di lavori legali, reti civiche di sostegno alle famiglie. Lo Stato sceriffo non basta se non è assieme anche agevolatore di una comunità educante. Notiamo allora che tra le misure approvate ieri c'è sì il rafforzamento delle scuole, ci sono più fondi per i docenti, c'è la messa in campo di interventi per lo sport e per la cultura. Manca ancora invece un tassello che abbiamo visto operare con buona efficacia nei territori depauperati, uno stimolo al terzo settore, cioè il volontariato, un incoraggiamento alle associazioni, un sostegno fattivo al volontariato organizzato. Dopo i decreti scatterà anche l'ora della società civile? Questa è la domanda bella, ultima, che è lasciata, perché è vero, adesso per esempio quando ha parlato Alberto, ha parlato una forma molto apolitica, è così e non si discute, è sbagliato chi pensa diversamente. Io dico no, per fortuna c'è qualcuno che non si rassegna e non si dà per vinto neanche se sta perdendo. Allora, questo è questa la novità che dobbiamo introdurre. Il Vangelo di oggi sta tutto qua, non tanto nell'essere becchi e bastonà, come diceva Maurizio prima, ma nella capacità dentro di noi di non fare di uno scontro il motivo di un rapporto di vita che è chiuso per sempre. Succede spesso anche in radio. anche tra quelli che sono i conduttori della radio. Succede. Allora, il problema che rimane aperto, grande, è proprio questo, che nella società tirare fuori umanità, anche quando si fa una grande fatica, anche quando si è dalla parte del giusto, ma così si passa, così si deve in qualche modo assorbire anche la parte negativa, quando si entra dentro a queste logiche qua, credo che il Vangelo di oggi la dica chiarissima la cosa, altro che invece noi altri che veniamo strapazzati e fatti fuori. La necessità di trovare mediazioni e capacità di mediazione all'interno della società e di trovare poi il consenso insieme con gli altri e di trovare il modo poi di allargare questo rapporto insieme con gli altri che renda contente le persone, questo rimane un compito evangelico di sempre, dovunque, indipendentemente dalla fede o non fede, dall'ateo o non ateo, indipendentemente dalla volontà di ciascuno di porsi secondo quello che lui ritiene giusto, ma la realtà di una umanità, di una realtà che si umanizza, questa realtà rimane aperta sempre, non c'è mai un momento in cui il perdono è finito, mai. Proviamo a pensarci e vedrete che ci siamo. Chiudo qui la trasmissione, sono arrivato alla fine della trasmissione, vi ringrazio anche lo sforzo così di attualizzare un po', di vederci dentro la realtà senza spiritualizzare e senza rendere soltanto una spiegazione esegetica teorica, ma una spiegazione pratica, anche se rimane ancora molto da aprire, rimane ancora molto da fare, rimane anche molto da chiarire. Vabbè, alla prossima. Grazie intanto e buona giornata a tutti quanti. Ci risentiamo, se va bene, domani mattina. Allora.